Radio Svaboda, in collaborazione con il Dito nell'Occhio, Associazione Culturale, presenta Il Medioevo in Italia e in Europa, volume 1, dal crollo dell'Impero Romano all'avanzata araba, d'autore Andrea Babini. Leggono Andrea Babini, Michela Di Miera e Rosanna Montanari, regia e montaggio di Roberto Bolzan e Federico Saggini.
Cari amici, benvenuti alla 22esima puntata della serie di letture organizzate da Radio Svaboda e dall'Associazione Culturale Il Dito nell'Occhio relative al libro Il Medioevo in Italia e in Europa. Io sono l'autore del libro e sono anche la persona che legge la maggior parte del testo, fatta eccezione per le fonti che vengono lette da Michela Di Mieri e da Rosanna Montanari, due voci femminili per differenziare, per staccare, per creare un pochino di movimento nella monocorde lettura di un testo scritto. La puntata odierna è quella che dà inizio alla trattazione del decimo capitolo del libro, dedicato alla situazione in Italia nel periodo della guerra tra l'Impero Bizantino e il Regno degli Ostrogoti, guerra che afflisse la penisola per 18 lunghi anni e che la lasciò prostrata, al termine della quale l'Italia era veramente in condizioni estremamente sofferenti e di difficoltà. È l'inizio di quello che può essere considerato il periodo veramente più buio della storia della penisola. Sono i famosi secoli del Medioevo che lo connotano nell'immaginario collettivo come un'epoca di grandi sofferenze, di grandi difficoltà materiali, morali, civili. In effetti si trattò di un conflitto durissimo, senza quartiere, nell'ambito venutosi a determinare nell'ambito delle offensive che Giustiniano scatenò a Occidente per nel suo tentativo di restaurazione dell'unità imperiale, tentativo velleitario che non ebbe risultati duraturi, ma che la guerra la portò in queste regioni, in modo particolare nella nostra penisola, dove il regno degli Ostrogoti oppose una dura resistenza. Quindi in questa puntata racconteremo le vicende di questo conflitto e racconteremo del personaggio principale dal punto di vista militare che ne fu protagonista, il generale bizantino Belisario, e di colui che ne raccontò le gesta, cioè il grande intellettuale latino Procopio di Cesarea. È una lettura piuttosto lunga, sono due letture piuttosto lunghe che formano questo capitolo, questa è la prossima puntata, quindi non mi dilungo oltre, vi lascio la trattazione direttamente del testo e vi saluto ringraziandovi per l'attenzione e rimandandovi alla prossima occasione. Le guerre gotiche, Benedetto da Norcia e il monachesimo in Europa. Procopio di Cesarea e Belisario. La maggior parte delle informazioni sul lungo conflitto che devastò l'Italia per quasi due decenni e vide gli eserciti bizantini scontrarsi con i goti per il controllo della penisola ci provengono dai resoconti di Procopio di Cesarea. Si tratta di un personaggio controverso, ma di grande importanza in virtù dell'immenso lavoro che profuse come storico delle vicende dell'Impero Romano d'Oriente verso la metà del VI secolo. Procopio era nato a Cesarea, in Palestina, in un anno imprecisato verso la fine del V secolo. Del resto non ci è nota neppure la data esatta della sua morte, che alcuni storici fissano intorno al 562, ma altri studiosi ritengono successiva a quella di Giustiniano, avvenuta nel 565. Procopio stesso, infatti, nella sua storia segreta, asserisce che non avrebbe potuto pubblicare certi aneddoti scabrosi riguardanti Giustiniano e Teodora se i protagonisti delle vicende fossero stati ancora vivi. Procopio studiò diritto, probabilmente a Gaza, per poi recarsi in cerca di fortuna nella capitale. Nel 527 era già a Costantinopoli in qualità di consigliere per gli affari giuridici e segretario di Belisario. Fu con tali compiti che egli seguì il famoso generale nelle sue spedizioni militari in Asia, in Africa e in Italia fino al 540, raccogliendo una grande mole di informazioni, registrando eventi bellici, vivendo direttamente sul campo i fatti che poi, per il restante tempo della sua vita, volle raccontare in un'opera monumentale sulle guerre di Giustiniano. È probabile che nel tempo, oltre alla carica di consigliere di Belisario, egli abbia avuto altri uffici presso la corte imperiale, tenendo conto del titolo di Illustris di cui, secondo vari contemporanei, fu insignito. Tuttavia, il Procopio titolare della prefettura urbana del 562, ricordato nelle fonti, non è lui, ma un suo omonimo, contrariamente a quanto in passato alcuni avevano ipotizzato. Va detto che l'opera di Procopio non è rilevante solo come fonte o per l'immenso valore storico. Nel valutare questo personaggio si deve tenere conto anche della grande qualità della sua prosa sul piano letterario. Siamo certamente in presenza di uno dei grandi scrittori dell'antichità. Certo, nel raccontare i fatti Procopio mostra una predilezione per le forme antiche e per un'articolazione complicata della frase. Si tratta di arcaismi dovuti a modelli classici a cui si ispirava, ma il suo stile è sempre vivo, lucido e vigoroso e perfettamente adeguato alla forma del racconto storico, assai diverso dal manierismo e dalla mediocrità che caratterizzano gran parte degli altri scrittori bizantini della sua epoca. Procopio scrisse tre opere: La storia delle guerre, un trattato degli edifici e la storia segreta o Historia Arcana, conosciuta anche col titolo di Anecdota. Sono tutte opere di un certo interesse storico, ma la più importante è senza dubbio la prima. La storia delle guerre è composta da 8 libri, nei quali sono narrate le guerre dei Bizantini contro i Persiani, contro i Vandali e contro i Goti, dall'inizio del regno di Giustiniano fino al 560. Procopio iniziò a scrivere queste vicende poco dopo il suo ritorno dall'Italia al seguito di Belisario nel 543. La pubblicazione avvenne nel 551. Un ottavo libro fu aggiunto in seguito per narrare le vicende dal 550 al 554. Non si tratta comunque di semplici resoconti militari, al contrario, per la precisione delle informazioni, la varietà dei fatti politici, sociali e delle vicende umane raccontate, l'opera si può considerare come una storia generale del regno di Giustiniano. Procopio prese a modello, citandoli anche di sovente, i grandi storici antichi Tucidide ed Erodoto, e ci fornì ampi resoconti sui popoli che incontrò durante il suo peregrinare con l'esercito. Li descrisse con grande attenzione, riferendoci del loro passato e dei loro costumi. Egli tratteggiò, sul piano umano, morale e caratteriale, i principali attori sulla scena politica e militare, mostrando grande spirito di osservazione e capacità di narratore. Sovente espone il suo punto di vista politico e umano sui fatti, ma mai alterandoli, mantenendo piuttosto un notevole profilo di imparzialità e di rispondenza alla verità storica. Certo, il tono generale dell'opera è celebrativo nei confronti dell'imperatore e del suo generale, ma complessivamente senza tradire mai il suo ufficio di storico imparziale. Procopio riportò con sincero stupore lo scenario della guerra, combattuta al cospetto di monumenti imponenti e in rovina che impressionarono le armate bizantine. Da consumato narratore seppi fissare sulla pagina lo sgomento dei soldati che marciavano lungo la via Appia all'ombra di tombe gigantesche, già allora sentite come antiche e appartenenti a un mondo perduto. Osservatore acuto, ricorda Erodoto per la capacità di riferire le abitudini, i costumi, le armi dei diversi popoli che militavano negli eserciti. Goti, Isaurici, Longobardi, Eruli vennero riportati con cura e con sincera curiosità. Non mancarono le descrizioni crude, disincantate e sofferte delle devastazioni del territorio dovute al conflitto, ma Procopio mantenne sempre un equilibrio davvero storico anche verso i nemici, descritti senza vera acredine, ai quali seppe riconoscere sovente doti di coraggio, intelligenza e umanità. Le indagini critiche degli studiosi moderni e il raffronto della sua narrazione con le notizie provenienti da altre fonti dell'epoca o successive confermano quanto di lui diceva il suo contemporaneo Agazia, ossia che
egli ha raccontato con grande esattezza la maggior parte dei fatti avvenuto al tempo di Giustiniano.
Il trattato degli edifici fu scritto da un Procopio oramai maturo, forse tornato nelle grazie della corte imperiale dopo un periodo di freddezza. L'opera fu quasi certamente commissionata dallo stesso Giustiniano e si presenta come un elenco scritto, con toni apologetici e servili, delle costruzioni ordinate dal sovrano in tutto l'impero. Nonostante il carattere acritico e artificioso, esso riveste un enorme interesse come fonte storica per le notizie di carattere geografico, artistico e finanziario che contiene. La terza e ultima opera di Procopio rappresenta un vero e proprio caso letterario. Rispetto ai testi precedenti, la storia segreta è, infatti, totalmente diversa per contenuto e per spirito. Giustiniano, rappresentato fino ad allora come un sovrano giusto e serio, in questo volume è interpretato come un essere perverso, malevolo e portatore di sventura, causa di tutti i mali che nel suo tempo afflissero l'impero. A piene mani viene gettato fango sulla sua vita pubblica e privata, come su quella di Belisario, non più eroe e valoroso condottiero, ma uomo avido, doppio e votato all'arricchimento personale. Dove Procopio dà il peggio di sé è nel tratteggiare le figure femminili, come l'imperatrice Teodora e Antonina, moglie di Belisario. Esse sono descritte come donne intriganti, perfide e profondamente viziose, immorali, adultere, dedite al peccato. Molti studiosi, sin dal 1623, quando l'Alamanni, dopo averlo recuperato dalla Biblioteca Vaticana, lo pubblicò per la prima volta, di fronte a un simile cambiamento di tono, negarono l'autenticità di questo velenoso pamphlet. Certo, sembra inverosimile che la storia segreta sia stata scritta dallo stesso individuo che aveva composto i libri delle guerre, mostrando attenzione per la verità storica e l'analisi oggettiva degli avvenimenti. Qui siamo in presenza di un approccio totalmente diverso. La storia segreta sembra opera politica più che storica, uno sfogo, un violento j'accuse contro la classe dirigente imperiale, rea di aver messo in ombra la figura del letterato, bloccandone la carriera. Qui i fatti, pur avendo probabilmente un fondo di verità, vengono alterati, enfatizzando gli aspetti negativi e minimizzando quelli positivi, al solo scopo di mettere in pessima luce i bersagli dell'autore. Ciò non di meno, anche la storia arcana, sulla cui autenticità nessuno oggi avanza dubbi, rappresenta un documento prezioso, tenendo presenti gli intenti diffamatori, per conoscere aspetti privati dei protagonisti e anche lo spirito di questa epoca lontana. Ma chi era il grande generale bizantino protagonista delle campagne militari di Giustiniano e al cui seguito Procopio viaggiò attraverso l'Italia durante le guerre gotiche? Belisario nacque intorno al 500 nella provincia illirica, in una zona che oggi si trova in Bulgaria. Si trattava quindi di un occidentale come Giustiniano e Giustino. Non appare anomalo quindi che egli abbia militato nella guardia personale di quest'ultimo, distinguendosi per le sue qualità fino a raggiungere l'incarico di Magister Militum. Sotto il vecchio imperatore fu inviato sul fronte orientale, prima per contrastare gli eserciti persiani in Armenia e in seguito in qualità di comandante della fortezza di Dara in Mesopotamia. La maggiore efficienza e forza degli eserciti sassanidi in quegli anni non permisero a Belisario di ottenere brillanti successi. Nonostante ciò, il nuovo imperatore Giustiniano nel 529 lo nominò comandante in capo degli eserciti orientali e lo dotò di una poderosa armata. Con questi effettivi, Belisario fu inviato nuovamente ad Ara per presiedere alle manovre contro l'esercito persiano in quella che fu definita la guerra iberica, dove per Iberia ovviamente non si intende la penisola ispanica, ma una regione del Caucaso. Una volta giunto alla fortezza, egli dovette però constatare che i suoi avversari marciavano sulla città con un'armata addirittura doppia della sua, di oltre 40.000 uomini. Nonostante l'inferiorità numerica, Belisario ottenne una schiacciante vittoria grazie al suo talento nel disporre gli effettivi sul campo e nell'indirizzare i movimenti delle truppe secondo i suoi piani, decidendo in tal modo l'andamento della battaglia. Nelle fasi successive di questa guerra, Belisario, dopo aver tagliato la strada a un altro esercito persiano diretto in Siria per colpire l'importante città di Antiochia, inseguì i nemici fino alla zona di Callimaco, dove probabilmente, contro la sua volontà e spinto dai suoi ufficiali, impegnò battaglia. Lo scontro si tramutò in una disfatta e il generale bizantino venne messo sotto processo per rispondere dell'avvenuto. Fu scagionato, ma comunque venne sospeso dall'incarico di comandante degli eserciti orientali e richiamato a Costantinopoli. Negli anni successivi Belisario ebbe modo di dimostrare la sua fedeltà alla corona in occasione della rivolta di Nica e, in cambio dei suoi servigi, fu nominato comandante della spedizione contro i Vandali in Africa. Di queste vicende ci siamo già occupati nei capitoli precedenti e non è opportuno ripetersi. È invece interessante osservare come, nel corso della brillante campagna africana, Belisario abbia utilizzato quasi esclusivamente la cavalleria, riducendo al massimo l'impiego della fanteria, che non amava e non stimava. È sintomatico di come, anche nell'arte militare, il mondo classico del V e del VI secolo ceda il passo al Medioevo. I grandi eserciti campali, con enormi masse di fanteria pesante e la cavalleria a fare da supporto, non saranno presenti sui campi di battaglia del Medioevo. In questa epoca, per molti secoli, a scontrarsi saranno eserciti numericamente ridotti, nei quali a fare la parte del leone erano le forze montate. Il 15 ottobre 533, Belisario, accompagnato dalla moglie Antonina, fece solenne ingresso a Cartagine, fra le urla di giubilo della popolazione, provata dalla dura dominazione dei Vandali e sollevata dalla decisione del generale bizantino di vietare alle sue soldatesche ogni razzia. Il 15 dicembre successivo egli sconfisse le ultime sacche di resistenza germanica nella battaglia di Ticameron e nel gennaio del 534 ottenne la resa dei re dei Vandali Gerimero. L'autorità imperiale era stata ristabilita su tutte le province del Nord Africa e Belisario poté rientrare a Costantinopoli con la reputazione di salvatore della patria. Gli furono tributati gli onori del trionfo che da secoli nessun privato aveva più ottenuti. La cerimonia fu celebrata nell'ippodromo con enorme sfarzo e l'anno seguente il generale ricevette la definitiva consacrazione con l'attribuzione del consolato. Nei 6 anni successivi Belisario fu impegnato nella campagna in Italia e in quelle che furono definite le guerre gotiche. Descriveremo nel particolare le vicende di questo conflitto nel prossimo paragrafo, ma per ora ci basti sapere che al termine di 6 anni di lotta durissima, spesso con mezzi inadeguati all'impresa, a metà del 540 Belisario prese Ravenna, catturando i re dei Goti e il loro tesoro. Nonostante questi successi, anzi, forse proprio in seguito ad essi, Belisario venne richiamato a Costantinopoli da un Giustiniano infastidito dalla fama e dalla popolarità del generale. Da questo momento anche la fortuna di Belisario come comandante militare cominciò a declinare, non certo per sue mancanze, ma piuttosto per l'ostilità del sovrano che lo coinvolse in imprese rischiose e difficili, negandogli i mezzi indispensabili per compierle. Poco dopo il ritorno dall'Italia gli fu affidato il comando dell'esercito orientale perché era scoppiata nuovamente la guerra con l'impero sassanide. Amareggiato dall'ostilità della moglie Antonina che gli aveva voltato le spalle, costretto a fronteggiare nemici superiori per effettivi e mezzi, egli resistette 2 anni, dibattendosi in continue difficoltà. Nonostante ciò, il generale liberò il territorio dell'impero dai persiani e costrinse, forse anche in seguito a un'epidemia di peste, l'imperatore persiano Cosroe a ritirarsi, per poi successivamente intavolare trattative di pace. Pur avendo ottenuto questi successi, Belisario nel 542 fu privato del comando e accusato di aver tramato contro Teodora in vista di un'eventuale successione al trono durante la malattia di Giustiniano, il quale aveva contratto la peste facendo temere per la sua vita. Gli furono confiscate le proprietà e solo per intercessione della moglie Antonina presso Teodora poté essere discolpato e recuperare le sue ricchezze. Non gli fu riaffidato però il comando del fronte imperiale a Oriente. L'impero di Giustiniano aveva troppi nemici e la corte non poteva fare a meno del suo miglior stratega. Così, nel 544, fu reintegrato nel comando e spedito nuovamente in Italia, dove la situazione era notevolmente peggiorata. Descriveremo le vicende di questa seconda campagna italica di Belisario nel prossimo paragrafo dedicato alle guerre gotiche. Per la continuità della nostra narrazione basti al lettore prender nota che non si trattò per lui di una campagna brillante. Il vecchio generale ne uscì sfiduciato, logorato nel corpo e nello spirito. Dopo 4 anni di lotta senza significativi risultati, chiese e ottenne di essere esonerato dal comando e venne richiamato nella capitale. Nel 549 Belisario rientrò a corte, dove fu accolto con molti onori. Non ricevette più incarichi militari operativi, ma svolse ruoli politici e diplomatici, anche nei confronti del Papa. Solo in un'occasione Giustiniano ritenne di far ricorso alla sua esperienza di comandante. Nel 559, infatti, gli fu affidata la difesa di Costantinopoli, messa sotto attacco dalle truppe dei Cutriguri, una popolazione di origine bulgara, e dei loro alleati slavi. Gli invasori furono ricacciati con gravi perdite, nonostante gli effettivi a disposizione di Belisario fossero scarsi di numero e poco addestrati. Negli anni successivi il generale visse tra gli agi che le sue immense ricchezze, accumulate con mezzi non del tutto leciti durante le sue spedizioni, gli consentivano, e godendo degli onori che Giustiniano gli conferì fino all'ultimo. Ma la vita di corte non era più sicura di quella del soldato nell'impero bizantino. Così Belisario nel 562 fu accusato di essere a conoscenza e forse complice di una congiura che allora si ordì contro Giustiniano e cadde nuovamente in disgrazia. Anche questa volta, tuttavia, se la cavò, messo agli arresti per le accuse mossegli dal prefetto di Costantinopoli Procopio, omonimo dello storico ma non la stessa persona, con la caduta in disgrazia di questo suo inquisitore fu riconosciuto innocente e reintegrato negli onori e negli averi. Morì 3 anni dopo, nel marzo del 565. La guerra gotica. Prima che terminasse il suo mandato come console nel 534, Belisario ricevette l'incarico di muovere la conquista dell'Italia. La morte della principessa ostrogota Malassunta per mano del cugino e reggente Teodato aveva infatti fornito a Giustiniano il casus belli ideale per dichiarare guerra al Regno d'Italia. Il generale bizantino decise di attaccare il nemico su due fronti, in Dalmazia e in Sicilia, per dividerne le forze. Contemporaneamente, l'efficace diplomazia bizantina spinse i franchi ad assalire i goti penetrando in Liguria. La campagna iniziò con esiti favorevoli. Mentre il suo collega Mundus assaliva la Dalmazia avanzando fino a Salona, vicino a Spalato, Belisario sbarcò a Catania e in breve tempo, entro la fine del 535, si impadronì di tutta la Sicilia, occupando le principali città. Una volta conquistata l'isola, però, le operazioni militari subirono un brusco arresto dovuto alla concomitanza di due cause: i negoziati che il re ostrogoto Teodato condusse con Giustiniano per un accordo e una insurrezione di berberi e di milizie barbariche in Africa che costrinse Belisario a salpare per Cartagine. Già nel giugno dell'anno successivo la campagna italiana ripartì, segno della determinazione di Costantinopoli nel completare la conquista della penisola. A rallentare l'azione di Belisario era però la scarsezza dei mezzi a sua disposizione. Era stato messo sotto il suo comando un esercito di soldati molto esperti ed efficienti, specie se paragonati ai goti, ma numericamente esiguo, non più di 10.000 uomini. Gli effettivi disponibili si erano poi considerevolmente ridotti perché via via che le città venivano conquistate si rendeva necessario lasciare delle guarnigioni a presidio e i magri rinforzi inviati da Costantinopoli non erano certo sufficienti a rimpiazzare questi reparti. Questo problema rimase sempre una spina nel fianco di Belisario, la cui strategia consisteva nell'evitare lo scontro campale con i goti e operare piuttosto una conquista territoriale lenta e inesorabile, togliendo le città al nemico a una, privandolo di basi logistiche e del controllo sulle popolazioni urbane. Nonostante le difficoltà oggettive, Belisario riprese decisamente la campagna. Nel maggio del 536 sbarcò con l'esercito sul continente a Reggio Calabria, avanzando poi senza trovare ostacoli fino a Napoli. Come abbiamo già accennato, infatti, i Goti erano pochissimi nel meridione della penisola e si erano insediati prevalentemente nelle regioni del centro e del nord Italia. Per lo più le popolazioni accoglievano i bizantini come veri e propri liberatori dal giogo ariano dei Goti e la prima seria difesa germanica venne approntata a Napoli, ma senza successo. Belisario venne rallentato e costretto ad assediare la città per terra e per mare, ma dopo 3 settimane di blocco essa fu espugnata. La debolezza dimostrata nel contrastare i bizantini fu fatale a Teodato. I guerrieri goti insorsero contro di lui e lo liquidarono brutalmente per eleggere al suo posto Vitige, un militare che aveva mostrato un certo valore nelle campagne contro i Gepidi e sembrava offrire maggiori garanzie nella conduzione della guerra. L'incertezza dovuta a questo regolamento di conti nel campo goto permise a Belisario di occupare Roma, che aprì entusiasticamente le porte al suo esercito e di allestirne le difese con febbrile energia per prepararla a contrastare l'inevitabile controffensiva dei goti. Come aveva previsto Belisario, infatti, nel marzo successivo Vitige comparve dinanzi alla città alla guida di un esercito formidabile che Procopio ci riporta con l'iperborica cifra di 150.000 uomini. È un dato inverosimile, perché nessun esercito del VI secolo contava simili effettivi, ma doveva trattarsi comunque di una forza d'urto possente, di almeno 30.000 guerrieri, una dimensione pari a 6 volte le schiere a disposizione di Belisario in quel momento. Le difese di Roma, approntate dal generale bizantino, si dimostrarono comunque all'altezza del compito e Vitige, dopo un anno di assedio, nel marzo 538, fu costretto a rinunciare alla conquista della città, anche perché dovette spostare il grosso delle sue forze a Ravenna. La capitale dei Goti era infatti minacciata da un esercito bizantino al comando del generale Giovanni, che aveva preso Rimini e si trovava a un solo giorno di marcia da Ravenna. Belisario aveva nel mentre richiesto con grande insistenza a Giustiniano rinforzi per completare la conquista della penisola, lamentando la scarsezza dei mezzi che metteva a rischio l'impresa, come ci riporta Procopio.
Secondo i vostri ordini sono entrato nei domini dei Goti e ho ridotto alla vostra obbedienza la Sicilia, la Campania e la città di Roma. Fin qui abbiamo combattuto contro sciami di barbari, ma la loro moltitudine può alla fine prevalere. Permettetevi di parlarvi con libertà. Se volete che viviamo, mandateci viveri. Se desiderate che facciamo conquiste, mandateci armi, cavalli e uomini. Quanto a me, la mia vita è consacrata al vostro servizio. A voi tocca riflettere se la mia morte contribuirà alla gloria e alla prosperità del vostro regno.
I rinforzi, composti da Unni, Slavi e Isauri, vennero inviati con 2 spedizioni successive e con essi giunse in Italia anche il generale Narsete per affiancare e supportare Belisario nell'impresa. Durante l'assedio Belisario depose ed esiliò il Papa Silverio con l'accusa di essere troppo vicino alla corte dei Goti, anche se probabilmente la vera mandante della decisione fu l'imperatrice Teodora, che preferiva sul seggio episcopale di Roma un personaggio meno ostile ai monofisiti. Il nuovo Papa fu Vigilio, che aveva comprato la nomina al soglio pontificio per 200 libbre d'oro. Poco dopo la partenza dei Goti, anche Belisario lasciò Roma per congiungersi con il nuovo esercito che era giunto in Italia sotto il comando di Narsete, ma i due comandanti erano entrambi dotati di forti personalità, destinate inevitabilmente a entrare in competizione, perciò i loro dissidi resero per lungo tempo impossibile l'attuazione di un piano organico. A dividere i due era l'approccio strategico alla campagna militare. Se Belisario era orientato a una strategia di logoramento, tramite una guerra di posizione e di conquista delle roccaforti alternata a un abile uso della guerriglia, Narsete, al contrario, era per una guerra di movimento e per costringere il nemico a battersi in grandi battaglie campali risolutive. Finalmente Giustiniano, resosi conto degli effetti negativi della rivalità tra i due generali, richiamò in Oriente Narsete, lasciando a Belisario il comando assoluto delle truppe che operavano in Italia. Le azioni militari tornarono a essere parte di una strategia ben definita e l'epicentro della guerra si spostò più a nord, tra Liguria, Piemonte e Lombardia, mentre venivano consolidate le posizioni conquistate in Toscana e in Italia centrale. Con un'abile azione diplomatica, complice anche un'epidemia che rischiava di decimarne le truppe, Belisario convinse i Franchi e i Burgundi di re Teodoberto I, divenuto una minaccia più che un alleato, a ritirarsi al di là delle Alpi. L'esercito bizantino ebbe così campo libero per manovrare sul fronte lombardo, costringendo Vitige sulla difensiva. Sul finire del 539 il re Goto si ritrovò asserragliato a Ravenna, messa sotto assedio dalle truppe del rivale bizantino che aveva preso possesso di tutte le roccaforti nel territorio circostante. Il re Goto non seppe o non poté a lungo sostenere la difesa e dopo alcuni mesi di resistenza offrì la resa, a condizione che fosse riservato ai Goti il possesso dell'Italia settentrionale transpadana. Giustiniano, che in quel momento era minacciato da un'invasione slava sul Danubio e dai persiani sul confine mesopotamico, si mostrò disposto alla soluzione proposta da Vitige, ma Belisario, per la prima e unica volta nella sua vita, si oppose ostinatamente al trattato. Il grande generale sentiva il nemico in pugno e non intendeva rinunciare alla possibilità di schiacciare definitivamente i Goti, sia per ragioni di ambizione personale, sia per l'opportunità politica dell'impero. Decise quindi di osteggiare le trattative intavolate dalla delegazione senatoriale inviata da Costantinopoli. Non concesse tregua al nemico, oramai alla fame, bloccando ogni rifornimento per la città e riuscendo anche a sabotare le riserve annonarie ravennate, appiccando un disastroso incendio al magazzino pubblico del grano cittadino. Estenuati dall'assedio, avendo troppo frettolosamente respinto nuove offerte di alleanza da parte dei Franchi e disorientati dall'ambiguità dei Bizantini, gli alti comandi Goti presero una decisione rischiosa, offrendo a Belisario la corona del loro regno in cambio della pace. Belisario finse di accettare l'offerta e si fece aprire le porte di Ravenna, ma quando fu padrone della città, egli dichiarò che nulla desiderava per sé e vi proclamò l'autorità dell'imperatore. Era il maggio del 540 e, apparentemente, la guerra volgeva definitivamente a favore dei bizantini. Tuttavia, il contrasto nel campo imperiale, con tanto di sostanziale insubordinazione alla corona, provocò il risentimento di Giustiniano e diede corpo ai sospetti che i numerosi nemici di Belisario, presenti a corte, gli sussurravano sulla fedeltà del suo generale. Non aiutava certamente a rasserenare l'imperatore il carisma immenso che il suo stratega aveva acquisito, tale da far sì che un popolo nemico gli offrisse una corona. Giustiniano decise quindi di richiamare Belisario, che in quello stesso anno partì per Costantinopoli portando con sé Procopio e, soprattutto, Vitige, sua moglie e il tesoro dei Goti. Per quanto gloriosa fosse stata la sua impresa, egli non ebbe questa volta l'onore del trionfo. Troppa ombra davano all'imperatore la sua gloria e la sua immensa popolarità. Poco tempo dopo, anche per questa ragione, fu allontanato da Costantinopoli e inviato sul confine mesopotamico, ove era scoppiata la guerra con la Persia. Dopo la partenza di Belisario da Ravenna, la situazione andò rapidamente cambiando. I Goti erano stati vinti, ma non domati del tutto, e dopo la cattura di Vitige elessero un nuovo re, Totila. Egli, prima dell'elezione, era il comandante della guarnigione di Treviso e diede immediatamente prova di grande qualità come stratega sul campo. Totila capì l'importanza della flotta per combattere i bizantini e ne fece allestire una molto potente. Inoltre non si impegnò in estenuanti guerre di posizione, ma applicò la regola di abbattere le mura di tutte le roccaforti che conquistava, per impedire ai bizantini di asserragliarsi nuovamente all'interno, costringendolo a futuri, logoranti assedi. Il nuovo re goto capì anche l'importanza che poteva avere il sostegno delle popolazioni, fino a quel momento favorevoli ai bizantini. Non potendo sperare nell'appoggio dei latifondisti, troppo legati all'impero, egli puntò su quello della plebe, attraverso una radicale riforma agraria, con distribuzione di terre e con una politica fiscale poco invasiva. Il consenso che seppe attrarre sulla sua persona, favorito anche dal crescente malcontento delle popolazioni italiche verso l'amministrazione bizantina, fiscalmente esosa e autoritaria nei modi, fu tale che molti popolari e servi liberati andarono a ingrossare le fila del suo esercito. Sotto la guida di Totila, i Goti riuscirono a respingere l'offensiva dell'esercito bizantino a Verona, per poi tallonare i nemici, affrontarli e sconfiggerli in una dura battaglia campale presso Faenza nel 542. Dopo aver conquistato varie città tra Romagna e Centro Italia, l'esercito barbarico, con una strategia di guerra di movimento, discese la penisola fino a Napoli, senza curarsi delle fortezze bizantine incontrate lungo la marcia, e la pose sotto assedio, sconfiggendo una flotta mandata dai bizantini in soccorso dalla Sicilia, espugnandola poi nel 543. Il trattamento che Totila riservò ai cittadini di Napoli, che furono risparmiati e sfamati, gli guadagnò il definitivo consenso degli abitanti della penisola, i quali oramai vedevano nei bizantini un odioso invasore. Il volto dell'impero che, con approccio decisamente imprudente, Giustiniano aveva mostrato ai suoi nuovi sudditi, era quello feroce dell'esattore imperiale Alessandro, detto Fircula, Forbicella, dai malcapitati destinatari delle sue attenzioni. La situazione rispetto a quando Belisario era salpato alla volta di Costantinopoli era ora completamente invertita e la posizione delle forze bizantine era disperata. Giustiniano, ancora ostile al suo miglior generale, fu costretto a vincere la sua riluttanza e a spedirlo nuovamente a Ravenna, ma la peste, le difficoltà finanziarie e i molti fronti aperti non gli permisero di rifornirlo di truppe e mezzi sufficienti a sostenere una campagna vincente. Il generale bizantino, appena arrivato in Italia, dopo aver tentato di raccogliere a proprie spese soldati in Dalmazia, si rese conto delle difficoltà dell'impresa e scrisse all'imperatore una lettera in cui gli prospettava tutta la gravità della situazione e che Procopio ci riporta nel De Bello Gotico.
Sono arrivato in Italia senza uomini, cavalli, armi o soldi. Le province non possono fornire entrate perché sono occupate dal nemico e il numero delle nostre truppe è stato ridotto da larghe diserzioni verso i Goti. Nessun generale potrebbe aver successo in queste circostanze. Mandatemi i miei servitori armati, una grande quantità di uni e di altri barbari e inviatemi del denaro.
Ma le sue richieste non ottennero risposte adeguate. Costantinopoli si limitò all'invio di piccoli reparti del tutto insufficienti anche a una tattica difensiva. Così Belisario fu lasciato per 4 anni a logorarsi in vani tentativi. Corse da Ravenna a Roma, che riuscì a occupare solo perché era stata abbandonata da Totila, da Roma a Messina, da Messina a Rossano, senza ottenere alcun sensibile successo. Nel 548 finalmente poté ricevere dei consistenti rinforzi inviati in Italia da Giustiniano con il generale Valeriano. Ma queste nuove truppe non furono sufficienti a sbloccare la situazione di stallo nella guerra. La strategia di occupazione delle roccaforti e logoramento di Belisario si stava rivelando inadeguata a contrastare un generale capace, fantasioso e dinamico come Totila. A logorarsi, oramai privi dell'appoggio della popolazione e lontani dalle proprie basi di partenza, erano più i bizantini dei loro avversari. In compenso, a pagare le spese di questo estenuante conflitto, dei lunghi assedi, della distruzione di infrastrutture e acquedotti, dei saccheggi e della devastazione dei campi, fu il territorio italiano, che cadde in una crisi sociale, demografica ed economica profonda, da cui per secoli non si sarebbe ripresa. In ultimo, sfiduciato, ammalato per le fatiche e i dispiaceri, Belisario venne richiamato a Costantinopoli o forse, come afferma Procopio nella storia segreta, chiese egli stesso di essere esonerato dal comando. Totila, reso più intraprendente dalla partenza di Belisario, assediò nuovamente Roma, la cui difesa era stata affidata a Diogeniano, un valente ufficiale imperiale. Egli però aveva a sua disposizione truppe sfiduciate e insoddisfatte per la discontinuità con cui venivano pagate. Quindi il malcontento che serpeggiava tra i soldati isaurici ai suoi ordini sfociò nel tradimento e alcuni di essi aprirono le porte ai Goti, causando la capitolazione della città il 16 gennaio 550. Totila, una volta che fu padrone del campo, mostrò magnanimità verso gli sconfitti, arruolandoli per lo più nel suo esercito. Ma soprattutto l'abile re dei Goti seppe ingraziarsi quel che restava della popolazione di Roma, restaurando ove possibile i monumenti distrutti durante l'assedio e tentando di ripopolare la città stremata e oramai disabitata. La parabola demografica dell'Urbe è forse il segno più emblematico del collasso del mondo italico. La grande capitale dell'impero, capace di contare oltre 1 milione di abitanti nei secoli d'oro, 500.000 ancora nel IV secolo, 300.000 all'inizio del V, 100.000 all'inizio del VI, alla fine delle guerre gotiche aveva solo 30.000 abitanti, cioè 40 volte meno dell'epoca di Augusto. Totila, pur volenteroso, non poté certo invertire questa desolante tendenza. Roma, per tutto il Medioevo, contò poche decine di migliaia di abitanti, arrivando a cifre anche inferiori rispetto a queste. Il re Goto, insediatosi nell'Urbe, pensò di essere nella posizione di poter ottenere un trattato di pace da Costantinopoli e tentò di negoziare con Giustiniano, che però oppose uno sdegnato rifiuto. A questo punto all'imperatore era oramai chiaro che per uscire dall'impasse e portare a termine vittoriosamente il conflitto avrebbe dovuto investire ben altre risorse rispetto al passato, anche perché Totila nel mentre aveva sottratto al controllo bizantino anche la Sicilia. Dopo una fase di indecisione in cui l'imperatore passò da un comandante all'altro, finalmente nel 551 la scelta cadde su Narsete e fu una scelta che si rivelò azzeccata. Il generale bizantino fissò la sede delle sue operazioni a Salona, in Dalmazia, dove radunò un esercito imponente di mercenari di ogni origine, forte di 30.000 uomini. La guerra in questa fase si trasferì principalmente sui mari. La flotta dei Goti dell'Adriatico venne annientata dai bizantini presso Senigallia, ma i barbari si rifecero sul Tirreno, sconfiggendo gli imperiali presso Cagliari e occupando la Sardegna e la Corsica. Questi furono però gli ultimi successi per i Goti, che ben presto iniziarono a perdere posizioni. La prima a cadere, per tornare sotto il controllo imperiale, fu la Sicilia, conquistata dal generale bizantino Artabane nel 551. Totila offrì nuovamente la pace a Giustiniano, dimostrandosi disponibile a importanti cessioni territoriali nel Mediterraneo e proponendo un'alleanza contro la comune minaccia dei Franchi. Ma ancora una volta Giustiniano si dimostrò risoluto a far parlare le armi per dirimere il conflitto. Nella primavera del 552 Narsete si sentì pronto a lasciare Salona per raggiungere l'Italia. Date le dimensioni del suo esercito, il comandante imperiale optò per il tragitto via terra con una lunga marcia attraverso la laguna veneta, in quanto l'entroterra e i passi montani del Triveneto erano sotto il controllo dei Franchi, che continuavano a intromettersi nello scenario. Dopo un cammino accidentato, l'esercito bizantino raggiunse Fano, senza cercare di conquistare le roccaforti nemiche sul cammino. Narsete, infatti, non inseguiva la strategia di Belisario e a una guerra di posizione ne preferiva una di movimento, alla ricerca della grande battaglia campale, rischiosa ma potenzialmente risolutiva. Lo scontro tra gli eserciti di Totila e di Narsete avvenne in Umbria, presso Tagina, odierna Gualdo Tadino, nel luglio del 552. Fu una durissima battaglia all'ultimo sangue, vinta dagli imperiali che decimarono i Goti con lanci di frecce, in seguito a un loro attacco mal portato che li aveva resi vulnerabili al tiro degli arcieri. Anche il re Totila venne ferito e morì a poca distanza dal campo di battaglia nelle ore successive. La disfatta dei Goti fu decisiva e segnò l'inizio del collasso della loro forza militare. In seguito alla morte di Totila, gli Ostrogoti dovettero rallentare le operazioni militari per poter eleggere un nuovo re. La scelta cadde su Teia, un ufficiale di Totila. Nel frattempo Narsete poté consolidare le sue posizioni. Il generale bizantino, licenziate le indisciplinate e violente truppe longobarde al suo seguito, poté occupare varie basi in Italia centrale e riconquistare Roma, che subì, a opera delle truppe imperiali, un orribile saccheggio. Appena salito al trono, Teia, rendendosi conto della precarietà della situazione, tentò infruttuosamente di stringere un'alleanza con i Franchi, ma dovette assai presto riprendere le operazioni militari, perché l'esercito di Narsete, dopo aver preso Roma, aveva marciato su Cuma e si accingeva a metterla sotto assedio. Teia non poté far altro che accorrere in meridione per rompere l'assedio della città campana, dato che in essa veniva conservato il tesoro dei Goti. Narsete, intuendo che si avvicinava allo scontro finale con il nemico, raccolse tutte le truppe disponibili agli ordini dei suoi generali e raggiunse a sua volta il grosso dell'armata bizantina in Campania. I due eserciti si fronteggiarono per più di 2 mesi intorno al fiume Sarno, senza accettare lo scontro campale, limitandosi ad alcune scaramucce. L'equilibrio venne interrotto quando la flotta dei Goti con i rifornimenti venne intercettata e distrutta dai bizantini, costringendo l'esercito germanico a muoversi dalle proprie posizioni e a dare battaglia prima di essere sconfitto per fame. Lo scontro decisivo ebbe luogo nei Monti Lattari, nell'ottobre del 552, e fu una lotta durissima, nel corso della quale i Goti, nonostante la morte quasi immediata del loro re, colpito da un giavellotto, si batterono disperatamente per un giorno intero e solo di fronte all'evidente impossibilità di continuare a combattere, si risolsero a offrire la resa, inviando una delegazione di aristocratici presso Narsete. I Goti superstiti si impegnarono a non battersi più contro l'impero e ad abbandonare la penisola. Dopo Teia non vennero eletti altri re ostrogoti. Nonostante la vittoria, le operazioni in Italia per Narsete non erano ancora giunte al termine. In primo luogo doveva piegare le importanti sacche di resistenza dei Goti, prevalentemente costituite da guarnigioni asserragliate in fortezze e nelle città ancora in mano al nemico. Spesso tali reparti rifiutarono la resa, come a Cuma per esempio, costringendo i bizantini a lunghi e logoranti assedi, ma soprattutto era giunta la notizia di una pericolosa invasione da parte di una possente armata di Franchi nel nord Italia. L'esercito invasore non era comandato dal re dei Franchi Teodobaldo, ma da due suoi generali di origine alemanna, i fratelli Butilino e Leutari. La reazione di Narsete non fu molto efficace e l'esercito franco-alemanno poté agire quasi indisturbato, razziando e spargendo terrore nell'ormai prostrata Italia centro-settentrionale. Gli invasori giunsero fino al Sannio, per poi dividersi in due tronconi. La parte al comando di Leutari fece ritorno al nord dopo essere arrivata a Otranto per raggiungere il Veneto ancora in mano ai Franchi, ma venne intercettata e annientata dagli imperiali vicino a Pesaro. L'altra metà, al seguito di Butilino, uomo ambizioso e che non si accontentava del bottino, raggiunse la Calabria per poi dirigersi in Campania e affrontare in una decisiva battaglia i bizantini. Probabilmente però entrambi gli eserciti dei Franchi erano in difficoltà a causa di una violenta epidemia e vennero decimati dalle malattie. Lo scontro definitivo avvenne presso Volturno nell'ottobre del 554. La vittoria bizantina fu schiacciante e il pericolo franco venne definitivamente debellato. Con il tesoro cumano dei Goti nelle sue mani, senza più eserciti barbarici di una certa consistenza sul campo, gli anni successivi per Narsete furono spesi a piegare le ultime sacche di resistenza e a prendere il controllo totale della penisola. Le ultime forze franche e gote erano rappresentate dal generale franco del Veneto Amingo e dal conte goto di Verona Vidin. Dopo averli sconfitti in battaglia, uccidendo il primo e catturando il secondo, Narsete assediò e conquistò le ultime due roccaforti germaniche, Brescia e Verona. Nel novembre del 562 giunse a Costantinopoli la notizia della definitiva vittoria imperiale. L'Italia tornava a essere parte dell'impero romano, anche se di fatto divenne una prefettura di quello bizantino. Il popolo ostrogoto, invece, venne cancellato dalla storia.
Termina qui la lettura di questa puntata dedicata a Belisario e alle guerre gotiche. Nella prossima ci occuperemo della situazione in Italia sotto il governo dei bizantini e in particolare descriveremo la nascita di un fenomeno che caratterizzerà poi tutto il Medioevo e sarà di grande rilevanza, ovvero il monachesimo e l'azione di Benedetto da Norcia. Si è trattato di una puntata piuttosto lunga, quindi evito ulteriori note e vi rimando alla prossima. Grazie ancora della vostra attenzione e arrivederci.